le novità che sono emerse al G20 sono sostanzialmente una conferma dell'impossibilità americana di attuare un attacco militare così come era stato preventivato dalla presidenza Obama e soprattutto dal gruppo di pressione filo saudita di cui Kerry è il principale esponente e a cui non si sottraggono nemmeno i Clinton, visto che dal nulla in cui era finita è rispuntata fuori anche l'ex signora Clinton, che ha ribadito che bisognerebbe attaccare la Siria, si sarebbe dovuto attaccare la Siria. Insomma, a questo punto suonava anche, come dire, leggermente melanconico e quasi ridicolo. In buona sostanza, sappiamo tutti quello che è uscito è stato una sorta di compromesso che dovrebbe permettere l'assenza dell'attacco, salvandolo in qualche misura la faccia ad Obama. In pratica la Russia si fa garante di un controllo internazionale, chiaramente in qualche misura l'ONU rientrerà quindi in azione su questo terreno, di un controllo internazionale degli armamenti chimici posseduti dalla Siria di Assad, e con questo, e questo chiuderebbe sia l'opzione militare sia altre opzioni di questo tipo, anche perché Assad ha immediatamente aderito alla proposta di far smettere sotto controllo internazionale i propri arsenali chimici, allo stesso tempo ha subito rilanciato dicendo però gli americani devono impegnarsi a non mandare più armi ai ribelli.
Sì, certamente c'è, come dire, una partita completamente aperta. D'altra parte gli stessi francesi, che assieme agli statunitensi sembrano quelli più convinti, anzi forse ancora più convinti di quanto non lo sia in questo momento Barack Obama rispetto all'intervento, avevano tentato una bozza di risoluzione ONU nella quale il mancato rispetto della consegna delle armi da parte del governo di Bashar Assad avrebbe portato all'immediato ed automatico diritto alla ritorsione bellica, in questo caso con l'egida dell'ONU. Ovviamente i russi gli hanno elegantemente spiegato che non era un'idea brillante. Assad a questo punto rilancia a sua volta pretendendo il disarmo o quantomeno la fine delle sovvenzioni da parte degli Stati Uniti, cosa ovviamente improponibile in questa fase, però penso che siamo di fronte a schermaglie verbali e a schermaglie di carattere diplomatico. Quello che è certo è che si sembrerebbe che ci si avvia verso una fase negoziale, questo non può far escludere ovviamente un'accelerazione ulteriore. Però in tutto questo, quello è il tema che io vorrei un po' riprendere, del quale ci eravamo anche lungamente occupati la settimana scorsa, e i pasticci di Barack Obama. Sembra quasi inconcepibile che si parta in quarta senza, per poi scoprire di non avere nessuno tranne uno stralunato François Hollande, che si acceleri a più non posso, e poi si scopra che i pezzi, i tasselli del mosaico che dovrebbero costituire questo attacco in realtà non ci sono. I primi a non essere convinti sono alcune brillanti teste d'uovo del proprio entourage, convinte che non sia poi così conveniente far cadere Bashar Assad a favore di una compagine di salafiti e estremisti islamici vari assortiti, certamente non animati da benevolenza nei confronti dell'amministrazione americana. Quindi?
Quindi io continuo a sostenere sostanzialmente che qui dentro Obama, secondo me, tutto sommato pesantemente mal consigliato dalla quella che mi viene da chiamare lobby saudita, o comunque da quella parte dell'amministrazione americana che era preponderante durante l'era Bush e che comunque ha pesanti tracce all'interno anche dell'amministrazione Obama, che è particolarmente vicina agli interessi dei sauditi e degli sceicchi del Golfo, non i qatarini, che in realtà sono paradossalmente l'alleato più fedele degli americani nella zona e che sostengono i fratelli musulmani, ma proprio ai sauditi stessi, in nome in fondo della vecchia alleanza stipulata negli anni 30 tra l'allora presidente Roosevelt e i regnanti appunto sauditi, e che continua sostanzialmente a funzionare. Allora, su quella base e in qualche misura l'entourage, questa parte dell'amministrazione che ha prevalso nella fase appena chiusa, in qualche misura ha, credo, suggerito di attuare una misura per rilanciare il ruolo americano nell'area medio orientale dopo l'appannamento dovuto alla situazione egiziana, perché non si capisce quello che succede in Siria senza collegarlo al fatto che i generali in Egitto hanno sostanzialmente preso per i fondelli tanto gli europei che gli americani, nel senso che all'alba del 12 agosto c'è stata una riunione tra l'inviato americano in Egitto, l'inviato dell'Unione Europea in Egitto e i generali, in cui i generali gli hanno risposto tranquillamente: non faremo nemmeno una vittima, figuriamoci se facciamo un bagno di sangue. Due giorni dopo hanno tranquillamente massacrato la gente in piazza. Quindi è in una situazione in cui oltretutto Obama aveva scommesso tutto su un asse mediato dagli aiuti americani tra Morsi, e quindi la fratellanza musulmana, e i militari stessi. Chiaramente l'asse va in pezzi, gli americani non hanno come dire, la possibilità nemmeno di ricattare l'Egitto facendoli saltare gli aiuti, perché in quel modo praticamente si troverebbero senza un alleato fondamentale nell'area, e come dire, fanno buon viso a cattivo gioco. A quel punto ovviamente il problema per gli americani diventava: come dimostro che sono ancora la superpotenza planetaria, il principale attore anche nell'area medio orientale, e decidono di intervenire sulla situazione siriana. Decidono di intervenire con una decisione che avrebbe portato probabilmente a una guerra molto più intensa nell'area, al probabile affermarsi di un potere di tipo salafita, se non qaedista, in Siria, avrebbe portato a una tensione al limite della guerra con la Russia, e soprattutto avrebbe fatto tutto ciò senza che ci fosse, come dire, un minimo di interesse nazionale degli Stati Uniti stessi, nel senso che tra un nemico tutto sommato non particolarmente pericoloso e per di più fortemente indebolito, come sarebbe un Assad uscito vincente ma dissanguato da una guerra civile, e invece un nemico esplicito come sarebbe un potere caidista in Siria, capace per di più di creare problemi ai vicini e agli alleati europei stessi, non si capisce perché, per quale motivo gli Stati Uniti avrebbero dovuto preferire la seconda ipotesi, insomma.
Sì, senza dubbio, sembra proprio una mossa del tutto scomposta, no? Che poi in qualche modo è stato aiutato a recuperare, però a questo punto Barack Obama non ne esce troppo brillantemente.
Ne esce malissimo perché per di più, come dire, fa anche specie il tono magnanimo di Putin nelle interviste in questi giorni, in cui sotto sotto spiega, come dire, avete visto, ho trovato la mossa per farli tornare indietro senza fargli perdere la faccia, e va bene così, insomma.
Sono brillante l'intervista che ha rilasciato oggi alla Repubblica, non so se l'hai vista.
Sì, se uno legge un po' tra le righe sull'intervista della Repubblica salta fuori questa percezione di sé da parte di Putin, che quindi è la percezione che ha in questo momento uno establishment come quello russo, che ricordiamoci che 20 anni fa, non 200 anni fa, era diretto, come dire, era in ginocchio davanti agli Stati Uniti. Ricordiamoci la presidenza Yeltsin, in cui fondamentalmente la Russia venne messa in vendita a prezzo di saldo agli americani, in cui fatto gli oligarchi che gestivano gli ex monopoli di Stato avevano tutti conti tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. A pensare a 22 anni di distanza che la Russia sia tornata a potersi pensare e sentire come grande potenza è capace di imporre la propria volontà in qualche misura agli stessi Stati Uniti, è effettivamente un mutamento geopolitico rispetto al mondo del dopo muro che non c'era ancora stato. Molte volte si è parlato dell'emergere della Cina, che comunque non è mai arrivata a nessun muro contro gli Stati Uniti. Non si parlava e si dava anzi per scontato che la Russia non sarebbe mai più tornata ad essere una grande potenza. Devo dire che quello che sta accadendo in questi giorni sullo scenario siriano mi sembra che stia completamente sconvolgendo questo tipo di analisi. Anche in qualche misura il blocco di potere che sta dietro Putin sta in realtà restaurando una dimensione di potenza da parte della Russia in grado comunque di infastidire gli Stati Uniti e metterne realmente in discussione l'egemonia mondiale.
Ma forse anche perché i russi di guerra ne hanno fatte meno, ma quelle che hanno fatto le hanno vinte.
Anche tra l'altro, cosa non secondaria, tra l'altro la guerra che doveva distruggere le rinnovate ambizioni di potenza della Russia, cioè quella in Cecenia, tutto sommato non è chiusa nemmeno quella, la Cecenia non è pacificata, nella Cecenia, nel Dagestan, ma tutto sommato sono riusciti a riprendere sotto controllo quell'area del Caucaso. Quando Bush figlio utilizzò i georgiani per infastidire la ricostruzione di un potere imperiale a Mosca con la guerra del 2008, la guerra si concluse in 48 ore con i carri armati russi che stavano per marciare su Tbilisi, e non furono certo gli Stati Uniti a bloccarli quanto un'accorta gestione da parte di Mosca della crisi, che decise di non schiacciare troppo il pedale sull'acceleratore e di limitarsi a respingere i georgiani senza distruggere, a occupare la Georgia stessa, cosa che avrebbero potuto fare da un punto di vista militare in quel momento.
Certo, però probabilmente avevano chiaro che era molto meglio stringere un accordo che dovesse avere a che fare con una guerriglia diffusa sul territorio, che alla lunga li avrebbe messi in difficoltà. D'altra parte, la stessa gestione della crisi cecena e in Dagestan sono stati mostruosamente feroci i racconti che arrivano, perché poi anche di queste guerre si parla pochissimo, parlano di una sequela di orrori nei confronti della popolazione civile assolutamente inenarrabile, detenzioni, torture, stupri, insomma tutto quello che ci si può immaginare, però hanno avuto la capacità dal punto di vista imperialista di stringere rapporti con pezzi della popolazione civile che hanno accettato di collaborare e che adesso stanno facendo il lavoro sporco sul territorio, con una capacità che gli statunitensi non hanno mai avuto.
No, da questo punto di vista la capacità di reclutare capi mafiosi locali e russi non è mancata. In fondo l'impressionante è che in questo momento sembra la gestione russa della crisi cecena è sembrata molto più simile a quella che era un tempo la gestione americana delle varie situazioni, compresa la Seconda Guerra Mondiale, il reclutamento della mafia italiana nell'operazione di sbarco in Sicilia.
I capi di governo ceceni sono del tutto paragonabili a capi banda.
Sono sostanzialmente dei mafiosi. D'altra parte, che esistesse già in epoca sovietica in Russia una mafia cecena è cosa accertata e nota da tempo, sostanzialmente, che è stata reclutata dall'amministrazione Putin al fine di pacificare quell'area. Sostanzialmente è successo questo.
È arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, da Pat, che ne approfitto per salutare, che ci fa notare: in Afghanistan i russi però non hanno vinto nemmeno loro, ecco.
Quello, i russi non hanno vinto in Afghanistan e direi che ha perso l'Unione Sovietica, cioè ha perso un altro tipo comunque di gestione che tra l'altro queste capacità di arruolare parte della popolazione locale e come dire, anche se altri settori peggiori normalmente di questa per gestire la situazione non l'hanno mai avuta. Cioè, i governanti comunisti a Kabul sono sempre stati una minoranza molto isolata, chiusi a Kabul stesso, mentre la gestione dell'occupazione era completamente in mano all'Armata Rossa, che se ne dovette ritirare con gravissime perdite. Ma tra l'altro, ecco, il paradosso a cui volevo arrivare, che in realtà la Russia putiniana in questo sembra l'America degli anni 30-50, con una grossa capacità di coinvolgimento dei settori mafiosi dei vari paesi nei propri progetti di controllo dei paesi, di questi paesi stessi. Gli Stati Uniti nella gestione delle ultime guerre sembrano sempre di più l'Unione Sovietica degli anni 80, degli fine anni 70, anni 80, cioè anni in cui appunto invasero l'Afghanistan e costrinsero la Polonia da un'autoinvasione, che furono le due azioni di politica internazionale che prepararono definitivamente il crollo di tutto il blocco sovietico. In buona sostanza sono lì, le analogie sono molte, e nel caso dell'Afghanistan addirittura c'è un'analogia dello stesso paese, dello stesso territorio e della stessa situazione militare. Cioè, in fondo l'esercito americano si trova intrappolato in modo molto simile a come venne intrappolata l'Armata Rossa nell'Afghanistan degli anni Ottanta.
Beh, c'è persino un'immagine simbolo, che è quella della base di Bagram, sì, che era una vecchia base russa e che a un certo punto fu praticamente l'ultima roccaforte nella quale stavano i sovietici, anzi, come giustamente dici tu, e oggi è diventata l'ultima roccaforte degli statunitensi, che tra pochi mesi se ne andranno con la coda tra le gambe.
Esattamente come i sovietici nel 1988.
Perché non riescono a governare la situazione, perché non riescono a inserirsi nel complicatissimo intreccio afgano, un intreccio che...
Ma lì, d'altra parte, un paese che fa propaganda in Afghanistan lanciando dagli aerei volantini in lingua araba, cioè agendo sulla, come dire, con un'ignoranza assolutamente spaventosa, nel senso che ignorando che insomma fondamentalmente in Afghanistan nessuno parla arabo, perché le due lingue diffuse non sono nemmeno di ceppo arabo, vuol dire
che non sa che sono di aver di fronte della gente che parla una lingua molto simile al persiano, ecco.
Esatto, non è in grado, per una, tra l'altro una forma di mentalità coloniale assolutamente evidente, non è in grado nemmeno di capire con chi ha a che fare.
Sì, evidentemente.
Non è in grado, ma non di non capire i sottointesi e di non penetrare in realtà nella comunicazione vera, magari tra i clan, ma non è in grado nemmeno di entrare in contatto con le normali abitanti di un luogo, che come minimo si potrebbero aspettare che qualcuno si rivolgesse, se non proprio nella loro lingua, almeno in una lingua che siano in grado di comprendere. Non si capisce perché un afghano dovrebbe comprendere l'arabo più di quanto non lo comprenda un islandese, voglio dire.
Sì, penso che la distanza sia all'incirca lo stessa. E d'altra parte loro si allearono con l'improbabile alleanza del nord, che al di là di essere stata cacciata dai talebani, che inizialmente vennero raccolti dalla popolazione civile come dei liberatori, perché questi erano una banda di predoni, assassini, stupratori e chi più ne ha più ne metta, oltre ad essere degli islamisti feroci a loro volta, quindi insomma niente di tanto diverso, erano comunque non dell'etnia prevalente, che è quella Pashtun, e quindi garantirono agli americani un relativa pace nelle zone di appartenenza, però, come dire, tenendole comunque sotto controllo e non permettendo agli statunitensi di metterci piede. Sostanzialmente gli Stati Uniti oggi non controllano nemmeno le aree dove vivono i loro alleati.
No, beh, i loro alleati, tra l'altro, le loro aree se le controllano da soli, voglio dire, non hanno il problema di un né di avere, da un lato non hanno il problema di avere aiuti americani a controllare le proprie aree, dall'altro non hanno nessuna intenzione di cedere un minimo di controllo.
Beh, d'altra parte,
la realtà è quella.
L'Afghanistan storico è costituito, voglio dire, da un'entità centralizzata che ha una funzione più di mediazione che di arbitrato, qual era il re dell'Afghanistan, e intorno una serie di entità tribali in continuo conflitto tra di loro per il controllo del
territorio. Non dimenticherei una cosa, mentre tra l'altro le entità tribali diciamo di lingua persiana e di etnia tagica, insomma, che vivono nel nord-est del paese, vivono in zone per lo più montagnose con un'economia fortemente basata sull'allevamento e povera in buona sostanza, nella zona Pashtun, che tra l'altro man mano occupato anche per province già persiane come quella di Mazar-i Sharif e di Herat, sono le zone dove storicamente vivevano i proprietari, i grandi proprietari terrieri, dei veri e propri proprietari terrieri feudali, in grado di muovere l'insieme dei loro uomini armati quando è necessario, che furono coloro che iniziarono ad attaccare il governo di sinistra che aveva avviato nel 1978 le riforme, la riforma agraria e l'entrata delle ragazzine nelle scuole anche nelle campagne. E dopodiché si strutturarono i Mujahideen all'epoca dell'invasione sovietica, e sono quelli che continuano a gestire oggi lo scontro con gli Stati Uniti e con gli altri eserciti occidentali, compreso il nostro, e che probabilmente un domani, in assenza di un nuovo potere mediatore, probabilmente ricominceranno tra di loro la guerra, da signori della guerra che si sono abituati a fare a partire dall'inizio degli anni Ottanta, perché poi la realtà è effettivamente anche quella, la fine di un potere di mediazione a cui erano tutto sommato abituati questi signori, ha voluto anche dire lo scatenamento dello scontro per la supremazia all'interno del paese. Comunque, in questa dialettica complicata, gli americani non ci sono mai entrati sostanzialmente.
Beh, il tentativo, scusa, il tentativo di Hamid Karzai di resuscitare la Loya Jirga, ossia quella sorta di assemblea tribale presieduta dal re, in questo caso
Jirga.
Sì, è stata sostanzialmente, come dire, finita in un nulla, è diventata una parodia.
Ma lì il problema è che quando nel 79 si avvia lo scontro tra i proprietari feudali e il governo centrale afghano, questo avviene, ovviamente i proprietari feudali non riescono a muovere la propria gente sulla base della parola d'ordine, la terra è nostra, che non ce la tocchi nessuno, ma li muovono su parole d'ordine antimoderniste, insomma il governo del partito del popolo afghano all'epoca al potere viene attaccato sulla base del fatto che starebbe distruggendo le tradizioni storiche del paese, a partire dal fatto che avesse intenzione di permettere alle ragazzine anche nelle campagne di andare a scuola, continuando col fatto che non rispettasse i mullah e via dicendo. Ovviamente non è che una volta scatenato, come dire, questa forma di tradizionalismo armato, questo può essere rimesso in saccoccia dall'oggi al domani, anche perché c'è ormai un sacco di gente che ha imparato in Afghanistan molto bene il mestiere delle armi e che io presumo non sia in grado di farne altri. Ci sono ormai tre generazioni che sono cresciute sostanzialmente con un mitra in mano, imparando anche una cosa, che in fondo combattere è meglio che lavorare, anche perché è vero che c'è il rischio che ti ammazzino, però tutto sommato tu vivi depredando e evitando, come dire, di dover piegare la schiena per compiere un qualsiasi lavoro. Questa non è una cosa secondaria in nessuno dei conflitti.
No, indubbiamente. E d'altra parte questo dimostra, voglio dire, l'estrema capacità distruttiva che hanno avuto sia l'intervento sovietico prima che quello statunitense successivamente, e che per quanto riguarda quel paese certamente non sembrerebbero aprire delle prospettive interessanti. Poi un discorso molto più largo sarebbe quello di capire come mai in paesi, come dire, come l'Afghanistan, certamente un paese molto tradizionalista, però comunque l'ondata antimoderna abbia avuto un carattere essenzialmente reattivo, e come questa reattività la ritroviamo pari pari nelle campagne del Varesotto, perché io credo che sia stato un fenomeno, voglio dire, di portata mondiale, che si è venuto coniugando con linguaggi diversi e ovviamente tra di loro incomunicabili, però che ci pongono di fronte.
Tra di noi, per fortuna che è incomunicabile.
Per fortuna che è incomunicabile, perché facessero l'internazionale delle piccole patrie, ci sarebbe da avere davvero paura per il futuro del pianeta. Dopodiché, per fortuna sono costitutivamente incomunicabili, quindi su quello, però in qualche modo vi somiglia, insomma, una sorta di reattività un po' scomposta nei confronti delle promesse di una modernità che doveva portare benessere per tutti, invece si è tradotta in ben altro. Io credo che le incertezze che da questo si determinano, poi questo avviene, voglio dire, io adesso sto forzando ovviamente il quadro, perché non possiamo ovviamente tirare troppo la corda, però che elementi simili a partire dagli anni 90 e fino ad oggi si siano manifestati un po' ovunque, credo che dovrebbe aprire una riflessione un po' più complessiva. Ancora una battuta su questo e poi ci salutiamo.
Ma questo è vero, cioè, succede qualcosa di questo genere, nel senso che noi abbiamo un progressivo rilancio del processo che oggi conosciamo come globalizzazione, quindi un progressivo rilancio di una forma di internazionalizzazione dell'economia che spinge anche a una forma di modernizzazione delle società, che ha appunto come promessa di fondo quello di un arricchimento generalizzato, che ovviamente da un lato non avviene, dall'altro forme di questo genere di modernizzazione delle società su base americana chiaramente hanno una conseguenza, che è quella di stravolgimento di forme di vita che sia sul piano della sopravvivenza sia sul piano, come dire, dei punti di riferimento delle persone vengono travolte da quest'ondata. Questo nel momento stesso in cui poi si coniuga con un processo di peggioramento delle condizioni di vita che è avvenuto in tutti questi paesi che sono passati dall'essere delle economie fondamentalmente non monetarie a economie fortemente monetarizzate, fortemente in relazione su base, come dire, subordinata con l'estero, crea come dire, la miscela esplosiva che porta poi a forme di capacità insurrezionale reazionaria, che è quella che abbiamo visto ad opera in gran parte dei paesi del Medio Oriente, dell'Asia e in parte anche della stessa America Centrale, perché alcuni fenomeni andrebbero analizzati con più attenzione di quanto si faccia di solito, e dall'altra in paesi come il nostro, in aree diciamo deboli dell'Occidente europeo, a fenomeni non come, per dire, quello oleghista piuttosto che quello Front National in Francia o similari, che sono comunque fenomeni anch'essi reattivi, perché si coglie nel passaggio a questa dimensione differente da quella un po' da piccolo paese che in qualche modo era in grado di fungere da ammortizzatore rispetto alle condizioni e alle fortune delle singole persone, si coglie questo essere lanciati in una condizione generalizzata di sempre maggiore debolezza e di esposizione a forze che si colgono come sempre più grandi e sempre più difficili da potersi rapportare. Mi viene da pensare, non diversamente, il proprietario terriero di tipo feudale nell'Afghanistan nell'Afghanistan di oggi è in fondo il microimprenditore leghista del Varesotto, che in fondo si trova dal passaggio da una condizione di piccolo mercato in cui tutto sommato riesce a rapportarsi a una condizione di, come dire, di essere lanciato su un mercato internazionale su cui, se non riesce a nuotare, rischia di affogare pesantemente, e che spesso è la base della sua reattività e della costruzione di forme identitarie come quelle leghiste.
Certo, tra l'altro c'è una, come dire, un ascoltatore che ci offre uno spunto a mio avviso decisamente interessante. Dice: la modernizzazione in ritardo di cui parla Kurz è una buona analisi. Di cui parla Kurz è una buona analisi. Ecco, credo che
sia. Insomma, sì, conosco quell'analisi, tutto sommato lo è. È vero, e non a caso questi fenomeni, anche nel corso della storia, sono sempre avvenuti in paesi che hanno afferito alla seconda ondata di modernizzazione. In fondo la prima modernizzazione capitalistica ottocentesca, voglio dire, tocca come seconda ondata paesi come l'Italia, la Germania, o i paesi dell'Europa centrale, che sono poi quelli che dopo la prima guerra mondiale daranno vita a quella forma di reazione alla modernità e di adeguamento nello stesso tempo ad esso, ovviamente, che è il fascismo, anzi i vari fascismi, non a caso non centrati in Gran Bretagna o in Francia, che in qualche misura, pur essendo toccate da fenomeni di tipo fascista, restano delle democrazie di tipo liberale, non a caso, cioè restano nella modernità, così come si va a stabilire nella seconda metà dell'Ottocento, non subiscono quel tipo di modernizzazione, di modernizzazione reazionaria che invece subisce il resto dell'Europa sulla base dei vari fascismi. In fondo oggi siamo dentro un meccanismo che, fatto salvo le dovute differenze, ha qualcosa di molto simile a quanto avvenne in quell'epoca.
Insomma, stiamo concludendo questa nostra diretta, che è partita dalla crisi siriana per attraversare gli altri quadri della grande sconfitta statunitense, e poi siamo approdati ad una riflessione di grande interesse, almeno dal mio punto di vista, per quello che riguarda appunto i cosiddetti fenomeni antimoderni che si stanno muovendo, si sono sviluppati negli ultimi 20 anni, che in qualche modo ci raccontano, sia pure come specchio deformato ed oscuro, il fallimento del progetto capitalista di controllo del mondo. Ma su questo, sarà interessante tornare magari in un'altra occasione.